Gesù e la morale sessuale del suo tempo. Il mondo in cui viveva Gesù non era certo esente da comportamenti leggeri. A proposito di leggerezza, i devianti in campo sessuale, condannati appunto dal buon senso, dal giudizio comune, dai costumi, dalla legge anche. Conosceva la vita della gente e quello che succedeva nelle famiglie, tra i giovani. Sapeva, per esempio, di certi comportamenti praticati in certi ambienti, alla corte, per esempio, in certe feste, in certi luoghi, tra i soldati. Era stato sconvolto dalla fine che aveva fatto il suo amico Giovanni Battista, perché era intervenuto presso Erode a riproverargli di aver sposato la donna di suo fratello, e questo gli era costato la testa, no? Quindi non era uno che dice era preso dal regno di Dio, dalla fine del mondo. E quindi io mi immagino, non so, io ho avuto un paio di professori che mi hanno fatto teologia morale, uno in particolare. Io non so se ha letto mai il Vangelo, perché con la maniera in cui si insegnava la morale, appunto, sessuale, no, il latino ovviamente, così si scansava. Ti aspetteresti che Gesù qualcosa sugli atteggiamenti sessuali scorretti dica, no? Cioè, vede tutte quelle robe lì. Se l'avesse visto il mio professore lì, quelle robe lì, chissà cosa ci faceva su, no? E invece, certo, uno dice, vabbè, non serviva a riportarlo. Però alcune cose sono sul denaro, per fare un esempio, è pieno il Vangelo. C'è tutta l'ossessione sulla sessualità che la morale cattolica ha mostrato per secoli rispetto al silenzio del Vangelo è impressionante, no? Gesù dimostra una sorprendente discrezione per quanto riguarda la vita sessuale, addirittura condannando l'ipocrisia, no? Di chi crede di essere in regola con la legge di Mosè e resta indifferente poi alla giustizia, a quello che la legge di Mosè ti chiede, no? Annuncia che il giorno del giudizio finale ci sarà meno rigore per Sodoma, tristemente famosa la sodomia, i peccati sessuali, no? Ci sarà meno rigore per Sodoma, dice Gesù, che per voi, che usate la legge di Mosè senza osservarla, no? Sorprendendo e scandalizzando, Gesù adotta nei confronti di donne impure, peccatrici, un atteggiamento appunto che scandalizza e che però non è senza legame con la buona notizia che egli è venuto a portare, che rifiuta di sacralizzare le maledizioni della legge giudaica o i limiti giuridici nei quali venivano chiuse le donne soprattutto. Vi cito i due o tre episodi che straconosciamo, straleggiamo anche la domenica in chiesa, vedi, però tu spari lì nella predica dei passaggi su queste robe qui, ma se poi uno non ha lavorato nel sistema complessivo del suo modo di vedere la morale, nella maniera dei costumi in cui vive, nel carattere sorprendente di queste scelte di Gesù rispetto alla sua epoca, sì, magari si trova immediatamente d'accordo, ma non scatta quella ricomprensione, no? Quella donna, abbiamo letto l'altro giorno, quella donna che da 12 anni soffre di emorragia e ha speso tutto quel che aveva con i medici senza ottenere nulla e che voleva anche solo toccare il lembo del mantello di Gesù, convinta di essere guarita. E sapete qual è la posta in gioco lì? È che, secondo la legge, un simile atto avrebbe reso Gesù impuro, perché gli oggetti o le persone che erano state a contatto con una donna sofferente di perdite di sangue erano contaminati, venivano contaminati. E quindi la donna vittima di questo tipo di malattia era, come in India, no? Come, era un intoccabile, come lebrosi, emarginata da ogni vita sociale e religiosa. Ora Gesù cosa fa? Non soltanto accetta che questa donna infranga la legge toccandolo clandestinamente, ma dopo averla fatta chiamare, tutti si aspettavano, adesso chissà cosa le dice, no? Riconosce la sua fede, figlia mia, la tua fede, non solo ti ha guarito, ti ha salvato, capito? Sei una santa, capito? No? Sei una giusta davanti a Dio. Vai in pace e guarisci dal tuo male. E quindi ha questa componente, questa forte di morale sessuale, no? Abolendo ciò che era un vero tabù sessuale, Gesù manifesta la sua libertà nei confronti di queste regole rituali, che erano per molte donne causa di umiliazione e di rifiuto. No? Punto. A proposito di mangiare e bere, in un altro luogo ricorderà che la vera fonte di impurità non è ciò che entra nel corpo dell'uomo, ma ciò che esce dal suo cuore, la fede, appunto, no? Non il mangiare e bere che va fuori. Questo era il contesto, no? Di questa. Mi veniva in mente quello che sapete che uno dei progettini Caritas della comunità sostiene la casa di Espera ad Amba, dove a Roberta e il Paolo, medici, lavorano in un ospedale civile, diciamo. Però si sono specializzati attraverso un medico europeo che da tanti anni è lì a intervenire su queste fistole all'utero che si producono durante il parto e lasciano delle perdite. E queste donne sono intoccabili, diventano impure, sono cacciate via, no? Queste giovani ragazze che partoriscono. E allora appunto il progettino è di fare questi interventi specifici per recuperare questa purezza, chiamiamola, sociale, e reintegrare queste ragazze. È l'operazione di questo tipo, no? Dove una morale sessuale funziona come. Il secondo incontro che cito è quello famosissimo di Luca 7, no? La casa del fariseo, si sono appena messi a tavola, piomba dentro una donna, ha in mano un vasetto di alabastro di profumo prezioso, si inginocchia, si mette a bagnargli i piedi di lacrime, li asciuga coi capelli, li copre di baci, vi versa il profumo. Tutti i gesti sessuali, chiaramente, sono i gesti che lei fa quando vuol bene, no? O quando fa i gesti a voler bene, no? Sorpreso, il fariseo si meraviglia che Gesù lasci fare, che non sappia che tipo di donna è questa, una peccatrice, una prostituta, e dubita che sia un profeta, perché se fosse tale saprebbe che donna è, che tipo di donna è, non si lascerebbe toccare. No? Oh, Gesù racconta la storia, no? Il debito, uno condonato uno, all'altro mille, chi sarà più riconoscente? No? E allora Gesù dice al fariseo di averlo accolto in maniera trascurata, mentre la donna peccatrice l'ha accolto in quella maniera, e la aveva dell'amore nel cuore, perché si è sentita perdonata. A chi invece poco si perdona, poco amore. E Gesù termina perdonando i peccati. E i convitati si chiedono chi è quest'uomo che arriva a perdonare i peccati. Questa donna nella città tutti la conoscevano, al suo passaggio gli occhi degli uomini si accendevano di desiderio o si voltavano scandalizzati, no? E invece questa donna, che gli altri guardano solo per desiderarla o per condannarla, Gesù la guarda mettere ai suoi piedi tutto ciò che ella utilizza per sedurre, le lacrime, i capelli, il profumo. E a questo gesto così femminile Gesù è profondamente toccato, non nasconde la sua emozione, la sua ammirazione, e ne rivela la segreta purezza. Segreta, appunto. Avere la forza, certo. In realtà lì c'è un cuore perduto che sa lasciarsi andare fino in fondo all'amore. E c'è, d'altra parte, un cuore abbastanza casto per riconoscerlo, questo gesto, per accoglierlo, no? E liberarlo. E Gesù è casto anche perché non approfitta della debolezza di questa persona, non la trattiene per sé, no? Le permette di essere pienamente se stessa. La tua fede ti ha salvato, va in pace. No, hai la forza. Beh, andiamo avanti perché mi sa. L'incontro con la Samaritana, che conosciamo benissimo, poi il grande testo di Giovanni 8, l'adultera. Sono testi, leggeteli, vedrete che la maniera in cui Gesù attraversa la sessualità è interessante, molto interessante. Allora vi introduco il fatto che mentre Gesù non troviamo nessuna parola sulla morale sessuale, no? Se non la sua capacità di attraversarla indicando il Vangelo, no? Mi pare questi episodi dicono sta roba qui. In realtà invece sul matrimonio e poi anche sul celibato sono cose sorprendenti, certo, no? Dice qualcosa. E c'è il famoso passo di Matteo 19:19, nel quale sappiamo i farisei vogliono tendere una trappola a Gesù, il che suppone, quando uno vuole intrappolare uno vuol dire che non si fida, no? Vuol dire che lo vuole incastrare, vuol dire che l'atteggiamento di Gesù sembrava poco ortodosso, come minimo. No. Beh, la domanda che viene posta a Gesù non riguarda il divorzio, no? Almeno nel senso che lo intendiamo noi, ma riguarda il ripudio. E esattamente riguarda l'interpretazione di Deuteronomio 24:1, dove appunto viene codificato da Mosè la legge del ripudio. Quando suona così, Deuteronomio 24:1 suona così: quando un uomo ha preso una donna, notate che il soggetto è sempre l'uomo, sempre. Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un livello di ripudio, glielo dia in mano e la mandi via da casa. Ovviamente l'espressione di trovare nella moglie qualcosa di vergognoso è abbastanza larga, insomma, abbastanza indeterminata, per dare luogo a una molteplicità di interpretazioni. Ovviamente tutte a favore del marito, perché è solo il marito che ha l'iniziativa del ripudio, no? E i rabbini avevano, come sempre, poi come è stata la nostra morale casistica, no? Il lassismo, il rigorismo, il tuziorismo, il probabilismo, che erano, nel caso dell'incertezza della legge, dei sistemi di interpretazione più larga, più stretta, eccetera, eccetera. La scuola rabbinica di Shammai, per esempio, concepiva questa autorizzazione al ripudio in maniera abbastanza stretta, restrittiva, cioè solo in caso di adulterio. Quindi si leggeva così: se tua moglie commette adulterio, è legittimo il livello di ripudio. No. Altre scuole, invece, la scuola di Hillel, per esempio, ne dava un'interpretazione molto larga, larghissima. Poteva, per esempio, essere motivo di ripudio il fatto che la donna usciva di casa senza il velo, o che si mostrava nelle strade a braccia nude, con le maniche corte, o che era stata vista fermarsi a parlare con un uomo, o che allattava un bambino per strada, o che mangiava per strada, o che lasciava bruciare il cibo. Cioè, tutti motivi che potevano essere sufficienti per giustificare il livello di ripudio, no? Beh, questa poi, per Rabbi Akiva, bastava vedere una donna più bella della propria perché si potesse ripudiare la propria moglie. E questo almeno è un principio, secondo me. Cioè, mi pare più intelligente, no? Che la maniche corte, o... Allora, prendendo posizione per l'una o per l'altra di queste interpretazioni, Gesù si sarebbe fermato a una comprensione legalista del matrimonio. Invece lui rifiuta di entrare in questa problematica e rimanda i suoi interlocutori al comandamento di Dio, al progetto di Dio e, per alcuni versi, al desiderio profondo dell'uomo. Non ciò che è permesso o proibito, ma è così. No, è così. Se sei uomo è così, detto in termini religiosi, ovviamente, è la volontà di Dio, no? Certo. E cita due versetti del libro della Genesi, cita i due racconti, interessante anche questo. Prima evoca il primo racconto della Genesi, li fece maschio e femmina. Non avete letto che il creatore da principio li fece maschio e femmina? E quindi mette in evidenza soprattutto la differenza sessuale, che è voluta da Dio, in se stessa è voluta da Dio la differenza sessuale. Poi cita il secondo racconto. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Tanto passando da una qualificazione sessuale, maschio e femmina, a una qualificazione antropologica. Uomo e donna, per questo l'uomo. Li creò maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Noi diremmo oggi che appunto questa frase di Gesù rimanda a una comprensione della sessualità molto completa, no? L'unione sessuale coniugale è presentata nei suoi aspetti sessuali, relazionali, sociali, che impongono di lasciare l'ambiente familiare per costituire una nuova unità che niente potrà separare. Infatti la conclusione di questo ragionamento è: l'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. E la cosa forte, forte è questa, è che Dio ha congiunto, ha unito. E quindi qui siamo completamente lontani, semmai poi riprenderemo il discorso che facciamo anche ai fidanzati, questa differenza radicale tra il contratto e l'alleanza, che in qualche maniera è un atto di fede, no? Quindi rispetto alla mentalità contrattualistica delle nostre società democratiche, individualistiche, questa è una cosa difficile da capire, molto difficile. Cioè l'unione è stabilita dai due, no? E quindi giustamente i due decidono di smettere, no? Cioè Gesù afferma che l'unione coniugale non dipende unicamente dalla decisione dei congiunti e non soltanto dal riconoscimento della società, perché esiste un sacramento anche della società, del legame sociale, così come esiste il sacramento del contratto tra i due. E appunto non dipende unicamente dalla decisione dei congiunti e neanche solo dal riconoscimento della società, ma dall'atto di grazia con il quale Dio ha fatto uno coloro che erano due, appunto, no? Cioè al fondamento della relazione che unisce l'uomo e la donna, unione di cui la sessualità è segno e simbolo, cioè luogo espressivo, no? I due sanno. C'è dunque l'amore creatore di Dio. Un amore che la coppia è chiamata a significare in tutti i momenti della sua esistenza. La conseguenza è che non si può, nessuno può decidere che un'unione coniugale possa essere sciolta, perché niente può separare coloro che la grazia di Dio ha unito. Questo mi pare appunto, sembra essere questa affermazione, questo tipo. Ma teniamo presente appunto che è un'affermazione di una grazia, di un Vangelo. Quando se ne parla appunto l'incondizionatezza dell'alleanza, cioè il fatto che l'alleanza non è un contratto condizionato a delle condizioni, ma che è una dedizione, un esodo appunto, no? L'incondizionatezza della dedizione è un po' diversa dall'indissolubilità, la quale dice riferimento a una regola. C'è di mezzo il diritto. E questa, secondo me, è una questione che non si può sovrapporre. E quindi la prospettiva di Gesù, del Vangelo, nel momento in cui poi diventa una legge, chiaramente poi pone dei problemi, come stiamo vivendo anche noi, come si è sempre vissuto dentro la Chiesa, no? Come certe Chiese hanno risolto poi in termini giuridicamente più complessi del nostro, no? Gli ortodossi concedono le seconde nozze, appunto, no? Certe condizioni, tutta la discussione che esiste anche nella Chiesa cattolica, della disciplina cattolica, che pure sappiamo assolutamente non esclude dalla comunità cristiana, non esclude dalla vita cristiana, non esclude dalla santità possibile, ma disciplinarmente esclude dai sacramenti nel momento in cui si accede a nuove nozze, no? Beh, anche questa disciplina, ritenuta in qualche maniera irrimediabile, non riconciliabile appunto, se non sciogliendo il secondo legame, è una disciplina che è tutt'altro che accettata dentro il mondo dei cristiani, dei cattolici, no? Ma anche a livello delle chiese, anche a livello degli episcopati, anche a livello... Ma allora come comprendere che Mosè ha permesso in certi casi di ripudiare la moglie? È la domanda che i farisei si affrettano a fare a Gesù, no? E come risposta Gesù dice che è la conseguenza della durezza del cuore dell'uomo e la sua autorizzazione legale da parte di Mosè non è conforme all'ordine, come si dice, normale delle cose, perché all'inizio non fu così. È interessante perché all'inizio non si riferisce come facciamo noi quando predichiamo dicendo nell'intenzione di Dio. Qui dice da parte di Mosè l'intenzione non era questa, da parte di Mosè l'intenzione del libello era di garantire la donna ripudiata dall'essere esclusa, capito? Invece voi ne volete approfittare per una sorta di poligamia di fatto. Cioè il contesto è chiaro che appunto... Anche qui è contro un legalismo, non è che fa la filosofia dell'indissolubilità Gesù. No. Cioè in un'epoca che non è più affatto la stessa di quella in cui era stato introdotto il carattere legale del ripudio, questo richiamo è importante. Perché se il libello di ripudio voleva difendere i diritti della donna ripudiata, perché le permetteva di risposarsi e le evitava la mendicità o la prostituzione, all'epoca di Gesù era diventato in realtà un sotterfugio, no? Soprattutto per chi aveva i mezzi finanziari, per praticare una poligamia mascherata, no? Come succede anche oggi. No, c'è gente a mantenere due o tre famiglie, no? Ora, questa ipocrisia che Gesù denuncia invitando, e questa ipocrisia che Gesù denuncia invitando i farisei a rispettare il fondamento della legge di Mosè. Beh, per analogia vale anche per queste società. I cristiani che vivono in queste società democratiche dove il divorzio è legittimo, uno non può prendere la legittimità del divorzio per mettere in piedi le situazioni che gli pare, no? Uno può accedere al divorzio un cristiano in quanto il divorzio sistema alcuni diritti e rispetta alcuni doveri precisi, no? Ma non come strumento per, no? Cioè, faccio l'esempio per indicare il contesto di questa discussione, come pare a me di cogliere, no? Poiché conosceva le ingiustizie di cui erano vittime, Gesù ristabiliva in questo modo le donne come dei partner in senso pieno all'interno della coppia. Peraltro lo stesso obbligo riguardava per sé anche la donna. Nel Vangelo di Marco ha detto esplicitamente, il Vangelo di Marco riflette la situazione della Chiesa di Roma, il diritto romano, in cui la donna in certi casi poteva ripudiare il marito. E quindi se voi andate a vedere Marco 10:12, lì è detto, aggiunge, e se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Cioè dice, l'uomo se ripudia la moglie commette adulterio, ne sposa un'altra, commette adulterio. Ma anche la donna, se ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. In questa maniera Gesù sosteneva una nuova relazione tra l'uomo e la donna basata sulla comunione e sull'amore. E richiamava che nessuna rottura del legame coniugale è innocente e che nessuna casistica può giustificare la messa in scacco volontaria della volontà di Dio. Capite che adesso a sto punto però vi rubo ancora 5 minuti perché il discorso è difficile da tagliare poi. Cioè, questo discorso è chiaro che correva il rischio di far passare Gesù come un legalista più severo ancora, no? Cioè, mostrandosi più esigente di Mosè, Gesù correva il rischio che ci si confondesse sulla natura vera del suo messaggio, ridotto a un legalismo ancora più severo e più duro del primo. Cioè, compreso come una nuova legge più esigente della prima, l'ordine di separare mai ciò che Dio ha unito avrebbe potuto dare l'impressione che il cuore di Dio era più duro di quello dell'uomo, capito? No, Dio non concede mai di separarsi. Invece Mosè ha preso atto che... Voleva dire non capire il registro delle affermazioni di Gesù, che è il registro del Vangelo, un registro di grazia. Cioè ciò che egli diceva dell'unione coniugale riceveva la sua forza dalla grazia di Dio, da ciò che è Dio, da ciò cui Dio ci invita a partecipare, no? È totalmente, credo, fuori dalla prospettiva dell'affermazione di Gesù presentare Dio come un Dio tirannico, senza pietà. Al contrario, rispetto a coloro che a causa della durezza del cuore avevano autorizzato il ripudio, Gesù insegnava che non bisognava mai chiudere il proprio cuore alla grazia di Dio, quindi non bisognava mai disperare dell'amore, no? Cioè affermava che la perennità, diciamo, no? È una promessa iscritta al centro dell'unione coniugale e insieme una dimensione essenziale della maniera in cui Dio si lega agli uomini per sempre. E i suoi detrattori dovevano ricordarsi di questo grande tema, ricordarsi i grandi eventi della storia del loro popolo per convincersi. I profeti avevano insegnato che la fedeltà di Dio è più forte degli adulteri numerosi del popolo, dei tradimenti del popolo, no? E quindi, lungi dall'interdire il ripudio come un legislatore che rincara le richieste della legge, Gesù mostrava che il ripudio, così come era praticato al suo tempo, era il segno di un fallimento a vivere secondo il disegno di Dio e la sua grazia, no? E quindi non è da utilizzare sul piano giuridico, appunto, dell'impossibilità del separarsi o del ripudio. E niente da vedere quando si arriva al ripudio, è un fallimento ovviamente. Così, contro l'interpretazione tradizionale, non esitava ad assimilare il ripudio a un adulterio. Io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, ne sposa un'altra, commette adulterio. Disgraziatamente succederà che il più delle volte nella Chiesa ci si dimenticherà il messaggio di speranza che si trovava al centro del Vangelo di Gesù sull'indissolubilità dei legami matrimoniali. Vi si vedrà una legge in più, no? E l'interpretazione giuridica prevarrà sull'annuncio della promessa divina. Ma come meravigliarsi di questa interpretazione, visto che anche i discepoli hanno reagito subito così, no? Cioè, non hanno inteso le parole di Gesù come la possibilità che Dio ti offre, una promessa, appunto, no? Ma l'hanno inteso, appunto, come una regola più stretta ancora. Se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Questa reazione fa vedere che essi prendevano su questo tema Gesù come un nuovo legislatore, più rigoroso dei precedenti, che faceva del matrimonio un peso insopportabile. E in maniera sorprendente allora Gesù aveva risposto ai suoi discepoli evocando una realtà altrettanto sorprendente, il celibato. E ci fermeremo un momento a capire questa scelta di Gesù, a partire dalla quale tra l'altro si capirà come mai poi la grazia della castità che lui viveva gli permetteva di essere così misericordioso nei confronti di chi sperimenta fallimenti o difficoltà nel matrimonio, no? E quindi duro sull'utilizzo della legge, come si dice, per sottrarsi al senso della legge. Molto comprensivo invece con le fatiche delle persone e con le situazioni, appunto, da cui si può partire a riscoprire il Vangelo, no? Però questo lo accenniamo parlando della grazia, della castità. Anche qui parlare di castità nei confronti di Gesù siamo poco abituati, perché pensiamo alla castità in termini di non uso della sessualità, no? Vedremo. Ok, così abbiamo... Era più semplice quando Gesù accoglieva le persone, quei loro errori. Quando ha detto quella roba lì, mi pare sia diventati un po' più, più pensosi. Ma questo, secondo me, dovrebbe riguardare tutto il nostro rapporto con Dio, no? Cioè, si resta pensosi e si resta un po' così, anche un po' scoraggiati, quando si vede cosa Dio pensa di noi, cosa vorrebbe che noi diventassimo. E poi però lui si fa vedere così capace di capire, di chissà se avremo possibilità di chiarire la nostra vita davanti a lui, no? Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.